Bene. Innanzitutto questa faccenda di Abramo, no, è molto interessante. Ne segnalo due motivi. Innanzitutto mette un forte dubbio sul fatto che ognuno di noi debba fare i suoi conti e basta. Per esempio, io spero di essere salvato attraverso di voi. E che quindi si dica, beh sì, Giovanni è uno che non ha funzionato niente proprio, però insomma, ha una certa amicizia con Giulio, con Renzo, con la Tanina, quindi lo mettiamo dentro, eh? Perché la scommessa è, ma vuoi distruggere tutta la città? E se c'è un po' di gente per bene? E lui però non risponde dicendo no, allora la gente per bene la salva, ma c'è risparmio tutta la città. Questo è molto importante. Io non voglio entrare adesso in questioni di dottrine e di dogmi, prendo da qua. Però non può essere ignorato questo fatto. Al punto che in fondo, vedete, questo testo importantissimo, secondo me, del libro della Genesi, è un'immagine di una lunga pedagogia di Dio, dove però la cosa singolare è che lui non è il maestro di questa pedagogia, ma è lo scolaro. E quindi si parte col dire, ma guarda che forse ci sono 50 che... Allora, va bene, se ci sono 50, sì, ma forse ce ne sono 40 però. Vabbè, dice scusa, sai, perché è Dio, quindi devo trattarlo bene. Forse 30? Va bene. Vedete, c'è questa meraviglia di Dio che si affina nella potenza della sua misericordia e che quindi abbassa le sue esigenze per crescere nella potenza del suo amore. E dice, ma forse ce ne sono solo 10. E vabbè. Sapete come è andata a finire la storia, no? Che non ce n'erano neanche 10. Ma ormai la pedagogia di Dio era avviata. Dio, buon scolaro della misericordia, viene istruito dalla ferita dell'uomo. Viene istruito dalla nostra miseria. Viene istruito dalla nostra povertà. Viene istruito dal nostro bisogno di essere salvati perché da soli non ce la caviamo. Bisogna avviare un'altra soluzione, a qualche chilometro da lì, perché oggi si va prestissimo con la macchina andare dalle rovine di Sodoma alla Santa Gerusalemme. Doveva essere preparata un'altra città. In quella città, e voi lo sapete, no? Si sarebbe trovato un solo giusto. Ma per quello tutta la città e tutta l'umanità sarebbe stata salvata. È Gesù. Noi ci teniamo a Gesù, non siamo bravi con lui per niente, per niente. Però gli vogliamo bene, perché lui è la salvezza nostra ed è la salvezza di tutti. Questo bisogna averlo chiaro. Si fa fatica perché abbiamo un sacco di abitudini mentali, spirituali, di devozione e giù catechismi su catechismi e teologie lontane da questa. Questo bisogna dirsi. Però noi siamo venuti a sapere questa cosa. E secondo il testo della lettera ai Colossesi, siamo venuti a sapere, nella nostra stessa esperienza, che lui non si ferma davanti a nessun disastro, a nessun dissesto. E per darci la prova di questo, afferma che non si ferma neanche alla morte. Anche se uno è morto, può tornare in vita. Tutti possono tornare in vita, tutti, anche quello sciagurato là. Certo, perché tornano in vita anche i morti. E Paolo si permette di dire che in fondo anche la nostra esperienza del battesimo, se la trattassimo bene, capite, sarebbe la speranza e la serena certezza della sua misericordia per tutta la vita, perché il battesimo che cosa vuole essere? Vuole essere far fare al battezzato l'esperienza della morte e della resurrezione, no? Paolo molte volte lo ricorda questo. Cos'è il battesimo? È essere stati sepolti con lui e risorgere con lui. Il battesimo è un'esperienza di morte anticipata, capite? Eri morto anche tu, ma sei risorto. E per tanti aspetti, e per molti motivi, e per tanti frammenti negativi della nostra vita, ci sono elementi di morte dentro di noi anche questa mattina, del pensiero, dell'affetto, della fedeltà, del perdono, della bontà, smarriti. Ma siamo venuti qui a celebrare la nostra risurrezione, perché da ogni morte si può risorgere, da ogni morte. E quindi non c'è nessuno, capite? Non c'è nessuno che non debba poter sperare nella risurrezione, ma soprattutto non c'è nessuno che Dio non voglia risuscitare. E allora la vita è così. Allora a noi stamattina che gli chiediamo, ma insegnaci a pregare. E lui ce l'insegna in una forma, avete visto, un Padre Nostro più stringato, quello di Luca, rispetto al testo di Matteo, che è quello della nostra preghiera del Padre Nostro, lui ci insegna a pregare al Padre. Dice, ma e che cos'è la preghiera? E anche lì migliaia di ipotesi. E invece gli ebrei, e quindi l'ebreo Gesù, e quindi noi, perché preghi? Perché ho bisogno. Ah, dice comodo, ne abbiamo già parlato di qua. Comodo. Quello lì ha saltato la cavallina tutta la vita, all'ultimo momento, è certo, perché ha bisogno. Prima questo bisogno lui non l'ha avvertito, adesso ha bisogno. La concezione ebraica e cristiana della preghiera è molto povera. Io ti prego perché sono un poveretto. E poi se sono gentile, anche questo ce lo siamo già detto, siccome tu sei buono con me, sono qui questa mattina anche per ringraziarti. Con la mia povertà vengo a pregarti e con la stessa preghiera ti ringrazio, benedetto sei tu, Signore, perché continuamente scopro tutto il bene che metti nella vita mia e di chi mi è accanto e vicino. La preghiera è un termine molto essenziale, chiedere per favore e ringraziare in soccorso alla nostra povertà. E allora c'è quella parabola, adesso dovremmo dire qualche cosa, che segue questa mattina la preghiera del Padre Nostro e che quindi vuole essere un aiuto a entrarci dentro. Però bisogna dire subito anche qui una cosa che è importante, perché questi giorni, prima volta, era meglio accorgersi ormai, non è mica vero che è una parabola questa. Anche perché, per fortuna, conoscendo la nostra rozzezza, quando racconta una parabola, dice, racconto loro una parabola, non lo dice. E invece è una cosa molto più interessante, perché è un invito a osservare. Dice, ma guardaci intorno, com'è la vita? E quindi non ci racconta una parabola, ma ci dice che in realtà, buoni o cattivi che siamo, cristiani o non cristiani che siamo, qualunque sia la nostra vicenda, di fatto, se un figlio ti chiede un pane, non gli dai una brutta roba. E se ti chiede un uovo, non gli dai un serpente. Perché sei suo padre, no? Perché sei suo padre. E tu, di qualunque razza appartieni, eccetera, così, per fortuna, al tuo bambino, tu vuoi bene. una cosa umana, splendida, che tra l'altro ci consente una cosa bella, per quello che mi è piaciuto pensare che non sei una parabola, perché vai fuori di qui e dici, mica tutti dicono che hanno la fede di Gesù Cristo, ma tutti vogliono bene al loro bambino, ma guarda che bello, una colonia di briganti, ma tutti affezionatissimi ai loro bambini. Noi di questo siamo espertissimi anche per un altro motivo, che molte volte sono stati i nostri bambini a salvarci, perché avremmo fatto gli stupidi, avremmo trattato male la nostra moglie, è vero, tu avresti un po' dimenticato l'affetto di tuo marito, chissà cosa avresti combinato, e dopo, dopo ci sono i bambini, ma io vedo un sacco di volte i bambini bravissimi, e sapendolo o non sapendolo, cambiano i sentimenti del cuore. Lo vedo proprio sempre anche all'ospedale, bambini malati che consolano le loro mamme. Ah, bellissimo per me. Robe stravolgenti. E quindi ci segnala un fatto umano. Ce lo segnala in termini così crudi che arriva a poter dire, ma allora se voi che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, volete che Dio non sia capace di dare il regalo più grande a quelli che ne hanno bisogno? Ed è bellissimo, no? Perché questo voler bene dei babbi nei confronti dei loro bambini, oggi sono i babbi, non le mamme, di solito ci viene più facile pensare alle mamme. Quest'anno dice, no, ma anche i babbi, sono un pochino più vignosetti, un pochino più secchi, ma anche loro vogliono un gran bene. E dunque, è che bello, vero? Perché adesso si va a casa, te entri nel tuo palazzo e pensi a tutti i papà che vogliono bene i loro bambini, E sono tutti lì che fanno vedere l'amore di Dio. Dice, ma è cattivo quel del quarto piano? Pensa bene, è ancora di più la dimostrazione. È vero, un filibustiere, però vuol bene al suo bambino. Ah, che bello, che bello. Come il mondo è pieno di Dio, è vero? Come Dio fiorisce, ma non solamente nello spazio dei credenti, fiorisce dappertutto, fiorisce dove non si penserebbe, fiorisce dove non dovrebbe. A Sodoma non si trovavano 10 giusti, ma adesso, siccome ce n'è uno, è tutto un fiorire, è tutto un fiorire. Ho visto dei prati fioriti in questi giorni, una roba meravigliosa. Un prato tutto rosso, un prato tutto azzurro, un prato tutto giallo, perché in quei posti lì dove sono stato con i ragazzi coltivano le lenticchie, sono specialisti nelle lenticchie, ma non sapevo che ci sono tante specie di lenticchie e ogni specie fiorisce alla sua maniera, al suo colore, ma vederlo dall'alto è impressionante. Se non fosse che hai 400 battiti perché hai fatto una salita così, e allora sei lì che dice, Signore mio, è un paradiso questo. E c'è tutta questa fioritura, c'è questa grande fioritura. È vero, bisogna imparare a guardarlo il mondo, Bisogna accorgersi dei prati fioriti. Se no uno che non ha fatto i primi venerdì del mese è sicuramente fregato. Ma no, guarda i prati fioriti. Impara ad accorgersi dei colori di Dio. Quel papà filibustiere del terzo piano al suo bambino vuole bene. E allora la vita è bellissima, perché secondo l'immagine che lui dà, ognuno di noi è sempre in mezzo a due situazioni. E dice così: vado a suonare il campanello di quel lì del terzo piano. Ma perché ce l'hai a mezzanotte? Forse non mi è arrivato un amico. E non ho niente da dargli. Vado a suonare il campanello. Vado a suonare il campanello e quello là, notate bene che è Dio Padre, perché ce l'ha appena parlato del Padre, mi dice, non ne parliamo neanche, è mezzanotte, sono a letto con i miei bambini, che è un'immagine interessante del paradiso, sono qui a letto con i miei bambini, lasciami in pace, non se ne parla. Ma l'altro continua a suonare, ma non posso, perché c'è uno che ha bisogno, non ho niente da dare. dice guarda, non è che si alzerà ad Asere perché ti vuol bene, ma perché l'hai talmente rotto, è tutto per spiegare cos'è la preghiera, capite? È per spiegare com'è la nostra vita, perché anche da te continuamente arriva in mezzo alla notte uno che suona il suo campanello e ti dice ma porco cane, non ho niente da darti. Perché? Perché ti porta la sua notte, ti porta il suo viaggio di notte, ti porta il fatto che non aveva un altro campanello che il tuo, ti porta perché di fatto però qualche cosa bisogna proprio fare, ma io non so far niente, non so dire niente, non ho niente. Vanno a chiedere. Il bello della vita è questo. Siamo dei poveretti, ma abbiamo un amico, un vecchio amico, il Padre. Viaggiamo di notte, ma possiamo sempre suonare un campanello. Tutto il volto della vita cambia. Il mistero della preghiera, la povertà della preghiera, e quel suonare il campanello e poi dir grazie cambia la vita. Beh, cambia la vita. Perché io so dove abiti e so di poter venire a ogni ora e mi sono preso confidenza e non ho paura a suonare il tuo campanello e spero che tu non abbia paura a suonare il mio campanello. E tutte le volte che questo avviene noi in realtà cantiamo la meraviglia di Dio. E anche lui, buon scolaro, ha imparato la misericordia e quindi ha imparato ad alzarsi. Perché qualcuno dice che quel lì che è in mezzo tra uno che ha bisogno perché è di notte e l'altro che dorme con i suoi bambini, quel tipo lì è Gesù. Sei sicuramente tu. Ma in fondo tutto questo avviene perché è Gesù. Gesù ha stabilito, capite, la possibilità di congiunzione tra ogni notte e ogni necessità di intervenire. Non si può mollare, non si può mollare nessuno. E questo è il mistero cristiano, no? In tutta la sua bellezza, la sua cordialità, la sua forza, il suo splendore davvero. Com'è è bella la vita quando è così. E quindi l'ultima parolina mi permetterei di dirla in riferimento proprio a quello che è arrivato di notte e bisogna dargli una mano, perché è un personaggio importante, perché ha la notte. In questi giorni, camminando in queste cose belle insieme a molti vostri figli, tra l'altro un po' grandicelli, e quindi anche con tutte le domande, le perplessità, le piccole o meno piccole voragini che sono nella vita di ciascuno, bisogna stare attenti. Perché certe volte è così impressionante quel lembo di notte che è dentro alla vita, al cuore, alla vicenda di qualcuno, che prende il sopravvento e quindi rischiamo di vedere solo la notte, di vedere solo il buio, il buco. Corriamo il rischio di non ricordarci di più che tesoro lui è per noi, che meraviglia è che lui ha. Sai, è venuto e mi ha salutato con affetto. È il suo campanello. È il suo campanello. Altrimenti rischi di non guardare con attenzione sollecita e di andare dall'altro campanello e dire no, guarda, non puoi non aiutarmi. E quindi c'è, mi pare, una certa possessività nei confronti delle persone che può diventare persino gelosia, per dire a Dio no, non puoi non aiutarmi. Perché? Perché mi è caro. Perché è il mio bambino. E dice, però, non ha studiato niente. fa queste sciocchezze, sfumacchia, va bene, però ha tanta bellezza. Guarda che sguardo ha il mio bambino. Bisogna che stiamo un po' attenti, perché potrebbe correre il rischio che proprio in chi non ha altro campanello da suonare che il tuo, tu rischi di esserti già fatto un quadro un po' troppo severo, o meglio, incompleto, perché quella roba che non va, c'è, è vero che c'è, tanto è vero che devi andare a chiedere aiuto, e che da solo non ce la puoi fare, però devi stare attento a poterlo fare con una finezza di sollecitudine, di insistenza, di non mollare. Perché? Perché è il tuo tesoro, perché è il tuo tesoro. Pensavo così, venendo via ieri, oggi ci torno, così, che appunto le persone che Dio ci ha affidato, in qualche modo, in modi diversi, con profondità diverse, sono i nostri tesori. E quindi ci perdoni Dio, se come il vecchio Abramo, camminando con lui, insistiamo per dire, ma forse ce n'è uno solo, ma anche il mio bambino deve aver posto accanto a lui.